Il radiogiornale.
In Germania, ucciso dalla polizia l'autore dell'attacco al Gay Pride di Berlino, gli agenti, dopo l'irruzione in un capanno, hanno reagito sparando ad un'aggressione all'arma bianca. Resta molto allarmante la situazione in Francia e Spagna, dove le fiamme non danno tregua. Nei due paesi il numero di sfollati è salito a 300.000. Il mattino della domenica che volta le spalle a Claudio Zali, l'editrice del Foglio Domenicale, vicino alla Lega, Antonella Bignasca, ha scritto che il Mattino non appoggerà il consigliere di Stato leghista. Sport, calcio, esordio casalingo con vittoria per il Lugano in Superliga, ciclismo, Tadej Pogacar trionfa a Parigi e vince il Tour de France, Formula 1 in Ungheria, la McLaren torna a vincere con Lando Norris. Lunedì 27 luglio, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli. In Germania la polizia ha individuato e ucciso l'autore dell'attacco di sabato notte al Gay Pride di Berlino, dove un furgone ha investito la folla causando la morte di una donna e ferimento di altre 29 persone. Le novità dalla capitale germanica con Walter Rauer.
Dopo una caccia all'uomo durata meno di 24 ore, il sospetto attentatore al Gay Pride è stato ucciso nel corso di un conflitto a fuoco in un orto urbano della città. Quello che restano però sono le polemiche e anche le tante domande. Innanzitutto, se l'attentatore principale aveva oppure no dei complici. Nel corso della giornata qui a Berlino sono state fermate diverse persone, un cittadino di nazionalità iraniana, ma anche un gruppo di altri sospettati. Gli inquirenti stanno ora verificando i possibili collegamenti col principale attentatore, l'uomo di 21 anni di origine libanese. E poi restano però anche i dubbi sulla prevenzione da parte delle forze di sicurezza tedesche, che anche in questo caso, come è già successo in passato, sembrano aver fatto degli errori, perché il principale sospettato ucciso qui a Berlino era già noto alle autorità e ai servizi segreti del paese, veniva pedinato, veniva tenuto sotto osservazione, le sue telefonate venivano intercettate e nonostante tutto ciò è stato in grado di compiere questo attentato, che ha comunque richiesto anche una certa organizzazione preventiva, e quindi il grosso dubbio è che forse le autorità abbiano compiuto una serie di sbagli. Comunque la città tira un sospiro di sollievo ed è stata unanime, anche molto coraggiosa, la risposta della società civile tedesca, della comunità queer di Berlino, che si è riunita sotto la porta di Brandeburgo per esprimere la propria solidarietà con le vittime, con le forze dell'ordine, anche però per esprimere la sua volontà di continuare a vivere, a difendere la libertà, la tolleranza e anche la voglia di vivere, di festeggiare in una città notoriamente molto tollerante, molto aperta e con una comunità queer molto nutrita. Il cancelliere Friedrich Merz ha lanciato questo appello alla comunità queer della città dicendo: continuate a festeggiare, il terrorismo non deve vincere.
In Francia e in Spagna parliamo di incendi con le cifre che sono davvero impressionanti. In totale sono quasi 300.000 le persone sfollate. Nella regione francese della Gironda le fiamme sono a soli 15 km dalla città di Bordeaux, mentre in Spagna, oltre all'incendio a ovest di Madrid, i pompieri sono all'opera anche a Valencia. In redazione Giorgia Lorenzini.
Il fumo invase i cieli di Bordeaux.
Je rassure souvent disant que ce n'est pas la première fois que nous avons de la fumée dans Bordeaux. Ce n'est pas parce que le feu se rapproche, c'est parce que le vent a changé de direction.
Non perché l'incendio sta arrivando in città, ma perché il vento ha cambiato direzione. Il sindaco rassicura: nonostante sia distante solo 15 km, non significa che Bordeaux è in pericolo.
C'est pas parce que tout d'un coup le feu serait aux portes de Bordeaux. Ce n'est pas le cas.
E infatti non è stato emanato nessun ordine di evacuazione per il centro urbano. Chi vive nella periferia invece ha dovuto lasciare la propria abitazione. Sono 220.000 le persone sfollate nella regione. Tre uomini sono stati arrestati in relazione agli incendi per aver lanciato dei fuochi d'artificio e per aver appiccato volontariamente il fuoco. Nei dintorni di Bordeaux si trovano diverse infrastrutture sensibili che ora sono minacciate dalle fiamme. Parliamo di fabbriche di polveri da sparo, stabilimenti di produzione di missili e centri di ricerca. E non solo, sono state distrutte anche 240 case. I pompieri francesi continuano a tentare di domare l'incendio, insieme agli aiuti internazionali arrivati anche dalla Svizzera. Chi è sul posto parla di una tempesta di fiamme che rende la situazione molto difficile. La stessa difficoltà c'è anche in Spagna.
Nos encontramos ante un incendio extraordinariamente complejo.
Lo dice il governatore della Castiglia e León, una delle tre regioni colpite dagli incendi a ovest di Madrid. La Spagna ha già dichiarato lo stato di emergenza nazionale, la prima causa di incendi. Intanto si è aperto un nuovo fronte vicino a Valencia. Anche qui le fiamme sono difficili da controllare e altre 20.000 persone sono state allontanate dalle abitazioni. Il premier spagnolo Sanchez ha posto l'attenzione sull'emergenza climatica, dicendo che sono necessarie azioni concrete e un patto di Stato.
Ese deber tenemos que trasladarlo, materializarlo en un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática.
In questo momento l'Europa è particolarmente esposta al rischio di grandi incendi, perché la vegetazione e il suolo sono molto secchi. Una siccità accentuata dalle ondate di caldo eccezionali di giugno e luglio.
La Svizzera ha promesso alla Francia il proprio sostegno nella lotta agli incendi boschivi. Su richiesta della Protezione Civile francese dovrebbero essere impiegati nel sud del paese due elicotteri Super Puma dell'esercito. Il decollo dei due velivoli è previsto per martedì mattina. Il luogo esatto dell'intervento nel Dipartimento del Var, nel sud della Francia, è attualmente in fase di coordinamento con le autorità francesi. La cronaca regionale con la politica e questa che si sta per aprire sarà una settimana cruciale per fare chiarezza, politicamente parlando, sulle vicende emerse negli ultimi giorni riguardanti il consigliere di Stato ticinese Claudio Zali. Mentre la pressione attorno a lui cresce di giorno in giorno, martedì è in programma un primo incontro di persona tra il diretto interessato e i vertici della Lega. E questo dopo che anche il Mattino della Domenica, da sempre molto vicino al movimento, ieri ha preso le distanze. Romina Lara.
Martedì l'incontro con il coordinatore della Lega dei Ticinesi, Daniele Piccaluga, e il suo vice, Alessandro Mazzoleni. Fino ad allora le bocche in via Monteboglia restano cucite, tranne che per quanto pubblicato ieri dal Mattino della Domenica, che ha visto scendere in campo, con un fondo che arriva però a pagina 3, l'editrice Antonella Bignasca, per dire in sostanza che la distanza politica da Claudio Zali è ormai troppa. Il Mattino non appoggerà una sua ricandidatura. Una posizione già maturata prima, messa nero su bianco, ancora anche in vista dell'assemblea della Lega prevista venerdì, chiamata a stabilire la strategia elettorale. Mercoledì ci sarà anche il presidio promosso dal collettivo Io lotto ogni giorno per chiedere le dimissioni. Intanto a livello parlamentare sono poco meno di una decina le adesioni all'appello del Movimento per il Socialismo, anche questo per le dimissioni, trasmesso a tutti i gran consiglieri. Ad aderire deputati di piccoli partiti. Matteo Pronzini, un po' poche, vi aspettavate di più?
Come gran consiglio noi siamo autorità di alta vigilanza sul Consiglio di Stato e io mi aspettavo che chi ha affermato che Zali deve dare dimissione, ecco, sottoscrivesse anche questa nostra richiesta. Vedremo nei prossimi giorni. Io non credo che Claudio Zali darà le dimissioni, perciò bisognerà continuare a fare pressione, perché evidentemente non è più credibile.
Il deputato dell'MPS dice di aspettarsi di più anche dal Consiglio di Stato. Ricordiamo che allo stato attuale a Zali è stata tolta la responsabilità politica su giustizia e polizia, ma è ancora presidente del governo.
RG24 ora le cronache sportive con Patrick Locatelli.
Ben ritrovati. Dopo la vittoria in Conference, il Lugano si è imposto anche in Super League, battendo con qualche difficoltà di troppo 2-1 il Vaduz all'AIL Arena grazie alle reti dei centrali Papadopoulos e Mai. Gli altri due risultati di ieri: 4-2 dello Young Boys sul Sion e 2-1 della San Gallo nei confronti dello Zurigo. Tadej Pogacar ha vinto la 113esima edizione del Tour de France, la quinta per lui in carriera, al termine di una spettacolare ultima tappa che ha visto con una prova di forza tagliare il traguardo per primo alla termine di una volata a più corridori Mathieu Van Der Poel. La Formula 1 e il Gran Premio d'Ungheria è stato vinto da Lando Norris al primo successo stagionale sia personale sia di scuderia. Il pilota della McLaren ha preceduto Verstappen su Red Bull e Antonelli su Mercedes. Infine il tennis: c'è una svizzera in campo quest'oggi, trattasi di Victoria Golubic, opposta nel primo turno di Memphis alla statunitense Volinets.
Grazie e buonanotte a Patrick Locatelli. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, lunedì 27 luglio, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato e parzialmente nuvoloso sulle Alpi. Le temperature a sud delle Alpi saranno comprese tra 15 e 31 gradi, a nord tra 15 e 26 gradi. Informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono e Matteo Valenti in regia tecnica, giungo a tutti voi l'augurio di iniziare un'ottima settimana e di trascorrere una serena notte.